Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Ciao a tutte, tutti e tutto, siamo qui alla puntata numero 26 di quest'anno, che è il terzo anno di Transfeminonda, vogliamo ricordarlo, e oggi il titolo della puntata è Sanzione fucsia contro gli allevamenti. E io sono Mari, mi presento. Oggi ho deciso di ripresentarmi, visto che non lo faccio quasi mai. Sono una persona estremamente fluida, in continua transformazione. Sono molto facili le contaminazioni, però devono superare la selezione naturale delle mie convenzioni. Sono una persona trans, non binaria, allergica assolutamente ai pronomi lei e lui, preferisco l'uso soltanto del nome e l'uso delle desinenze oppure U o delle parole troncate o Elise, come è meglio, Elise, come è meglio definirle. Diciamo che mi rifaccio, il mio riferimento è un pensiero e pratiche identificabili come ecotransfemminista, orientato ad un discorso di giustizia multispecie. Oggi per questa puntata sono qui con Des e Elisa, che saluto, ciao.
Ciao Mari, ciao a tutte.
Ciao.
E siamo qui sempre nel nostro spazio radio fisico virtuale perché, come sapete, stiamo registrando le nostre puntate nella sede di Agora Sol Radio e poi le puntate vanno in onda sia su Radio Sonar che su Agora Sol Radio, che è una radio comunitaria storica che è nata con il Movimento Kinsemme qui a Madrid, dove io fisicamente mi trovo, mentre Des ed Elisa sono sulla nostra piattaforma virtuale con noi. E cominciamo a vedere un attimo che cos'è la sanzione fucsia, come ce la siamo inventate e da chi è nata. Sostanzialmente sia io che Des che Elisa facciamo parte dell'assemblea transterritoriale Corpi e Terra di Non Una di Meno, che ormai dall'inizio della sua esistenza, quindi dal 2017, ha sempre lavorato appunto in una cornice di pensiero ecotransfemminista. E proprio l'anno scorso, l'8 marzo dell'anno scorso, abbiamo deciso di cominciare a lanciare queste sanzioni fucsia legate allo sciopero dei generi e dei consumi. Sanzione fucsia che rimanda sia al colore scelto, no? Se vi ricordate appunto che Non Una di Meno ha scelto di colorare di fucsia tutte le piazze, le strade, e di ridare, quindi, cioè di dare questo colore alla possibilità di un recupero transfemminista degli spazi pubblici. Quindi è sanzione perché ci rimanda a quelle pratiche che appunto che del boicott, sostanzialmente, che in Sudafrica sono state estremamente vincenti proprio per superare l'apartheid, e che poi sono state riprese e risignificate dal movimento BDS, il movimento di boicott, disinversione e sanzione contro Israele, per riaffermare appunto il diritto del popolo palestinese alla fine dell'occupazione. Dicevo che l'8 marzo dell'anno scorso abbiamo appunto lanciato la prima sanzione fucsia. La prima sanzione fucsia era contro l'ENI. L'ENI, la multinazionale che più di altre, no, si tinge di verde nelle sue pubblicità, nelle sue comunicazioni esterne, persino nel suo sito, nel suo blog, che invece continua a macchiarsi di rosso e a cospargere terra e aria delle sue scie nere. È la più grande azienda italiana a partecipazione statale operante nel settore fossile ed è anche la più restia a qualsiasi tipo di riconversione. È la 30ª nella lista delle 100 aziende che hanno emesso il 71% di gas climalteranti dal 1985 ad oggi a livello mondiale ed è responsabile di devastazioni ambientali abissali dal Niger in Africa al Golfo di Gela in Sicilia, quindi anche in Italia. E chi sfrutta, abusa e distrugge, desertifica, mercifica e schiavizza deve smettere di farlo, ma soprattutto deve riparare i danni causati, cosa che questa multinazionale non ha mai fatto. Sono infatti decine, centinaia i siti nel mondo che attendono delle bonifiche da parte di questo colosso energetico colonizzatore, eppure l'unico investimento, diciamo, che viene definito dalla stessa Eni come investimento green che si è guadagnato un sacco di pubblicità ingannevole e questo è stato anche oggetto dell'antitrust, tra l'altro, inquinava questo carburante 3 volte di più del carburante normale e la sua componente principale era l'olio di palma, che sappiamo causa di deforestazione in Malesia e in Indonesia. E nel 2018 l'ENI ha emesso 537 milioni di tonnellate di CO2, praticamente più di tutto quello che è stato prodotto in termini di CO2 dall'Italia intera, e continua a vantarsi delle sue strategie che rispondono alle richieste degli investitori e ai profitti piuttosto che quelli della popolazione e della scienza. E, nonostante la lotta alla crisi climatica richieda interventi ambiziosi entro i prossimi 7 anni, l'ENI prevede per il 2030 di ridurre le proprie emissioni soltanto del 25%. E su un capitale di investimento di circa 7 miliardi l'anno, più della metà andrà a gas e petrolio e meno del 20% ad attività davvero green, che oltretutto non esistono per l'ENI, perché tutte le attività proposte sono false soluzioni. E ricordiamo per esempio che nel recovery plan l'ENI ha proposto di destinare una parte consistente dei 6 miliardi che sono stati destinati a questa multinazionale per realizzare questo centro a Ravenna per la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica, che è uno, sarebbe uno dei più grandi centri di stoccaggio. Ma quello che noi continuiamo a chiederci è se abbiamo bisogno di stoccare l'anidride carbonica o se invece non abbiamo bisogno di non produrla, di non emetterla e quindi di ridurre drasticamente la sua produzione. Abbiamo bisogno davvero di produrre bioplastiche che necessitano di coltivazioni di materie prime rinnovabili, di biomassa, o dobbiamo eliminare completamente le plastiche, riciclare quelle che già coprono il pianeta? Abbiamo davvero bisogno di bioraffinerie o il problema è trovare davvero delle fonti energetiche che siano alternative? Ecco, tutto questo l'ENI non lo fa ed è per questo che abbiamo lanciato la nostra prima sanzione fucsia. La seconda sanzione fucsia è stata quella del 28 settembre scorso contro il turismo ad Andorra. Perché questo? 28 settembre, come sapete, è la giornata internazionale per il diritto all'aborto, e Andorra è uno dei paesi europei dove l'aborto è ancora reato. E, il potere continua ad essere nelle mani di chi contrasta i diritti delle donne, i diritti degli uomini trans, della comunità LGTB nel suo complesso, quindi delle persone non binarie, delle persone intersex, di tutte le altre soggettività. E non solo, il governo di Andorra continua a perseguitare chi sta lavorando per il diritto all'aborto. Infatti ricordiamo che la nostra campagna, la nostra sanzione fucsia, quindi il nostro appello a boicottare il turismo ad Andorra, che ricordiamolo è un turismo che va a comprare i profumi, perché Andorra appunto è un paradiso fiscale, quindi i prezzi sono ovviamente contenuti, quindi la nostra campagna per boicottare il turismo ad Andorra nasce proprio dal fatto di voler essere al fianco di quelle collettive, di quei gruppi che stanno continuando a rivendicare il diritto all'aborto. Allora, come abbiamo fatto vivere queste due campagne? Sostanzialmente quello che abbiamo fatto è produrre delle grafiche, grazie anche all'intervento di Irina Zovic, che sempre ci sostiene da questo punto di vista. Abbiamo prodotto dei segnalibro, degli adesivi, segnalibri sono nati anche dal fatto che l'ENI ovviamente è una delle maggiori finanzia anche delle catene di editoria, perché non ci vogliamo far mancare nulla, e quindi l'idea era quella appunto di stampare questi segnalibri, questi adesivi, in modo da poterli far circolare, incollare nei vari luoghi che attraversiamo come attivisti, e quindi di far passare questo messaggio sia rispetto all'ENI che rispetto ad Andorra. Quest'anno, con appunto l'8 marzo di quest'anno, la nostra sanzione fucsia è stata lanciata sempre da Corpi e Terra, invece contro gli allevamenti tutti, e di questo poi parleremo appunto con Des ed Elisa. Però prima di dar loro la parola, di passar loro il microfono, vorrei cominciare proponendo una canzone di Liliana Felipe, che si intitola Ni carne ni huevo, né carne né uovo. Liliana Felipe, lo ricorderete, è un'artista messicana antispecista, vegana, transfemminista, che abbiamo intervistato qui a Transfemminonda, e che appunto ha come tematiche molto forti delle sue canzoni e dei suoi concerti proprio contenuti antispecisti. Quindi crediamo che questa canzone Né carne né uovo possa dare la possibilità alle persone di ascoltare bene che cosa vuol dire affidarsi e scegliere pratiche antispeciste.
Aunque no es una dieta, siempre que haya una persona dispuesta a meterse el cadáver de un ser sintiente en su boca, o los que tienen ojos, los peces también son seres sintientes, es bueno vegangelizar. Allá, maestro, ahí está. Así que vayan apuntando, ¿eh? La tengo que leer porque no me la acuerdo. Para que lo vayan memorizando, ¿eh? Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel, ni peces, ni pollos, ni atún, ni mariscos, ni plumas de ganso, ni el pato en paté, ni abrigos de pieles, ni bolsas de burros, zapatos de cuero, ni seda ni piel, ni vivos ni muertos, ni en jaulas ni sueltos, ni crudos ni ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres vivientes, sintientes que quieren vivir. Ya somos millones que somos veganes, y siendo veganes, vegangelizamos. No coman torturas, pudiendo comer todo lo demás. Coro acá. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo. A ver, no los veo apuntando. ¿No? Tienen que apuntar, no se vayan a confundir luego. De nuevo. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel, ni peces, ni pollos, ni atún, ni mariscos, ni plumas de ganso, ni el pato en paté, ni abrigos de pieles, ni bolsas de burro, zapatos de cuero, ni seda, ni piel, ni vivos, ni muertos, ni en jaulas, ni sueltos, ni crudos, ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres sintientes que quieren vivir. Ya somos millones que somos veganes, y siendo veganes, vegangelizamos. No coman torturas, pudiendo comer todo lo demás. Coro. Todo lo demás. Todo lo demás. Exactamente. Todo lo demás. Y ahora escúchenme. ¿Qué es mejor y más?
E dopo questa meravigliosa canzone, che oltretutto è stata anche una gran lezione di spagnolo, visto che ha nominato praticamente tutti i prodotti che si rifanno in qualche modo alla sofferenza, alla tortura animale, e ritorniamo alla nostra sanzione, alla sanzione fucsia contro gli allevamenti. Dicevo che qui con noi ci sono Desiree ed Elisa, e comincerai con Desiree. Desiree che ama appunto definirsi come la belva abitante nel rifugio di Agripunk, rifugio che tra l'altro come assemblea stiamo assolutamente sostenendo, fa parte dell'Assemblea di Corpi e Terra e segue e pratica l'antispecismo in tutte le lotte di liberazione, e direi che mai parola è più adeguata, come nel caso di Des, nel discorso delle pratiche delle lotte di liberazione, appunto perché vive e abita questo rifugio, che è proprio una delle pratiche, no? Che si possono toccare con mano. E infatti con David, con il suo compagno, ha dato vita appunto a questo rifugio, che è diventato ed è uno spazio sociale multispecie intersezionale, che si trova vicinissimo ad Ambra in provincia di Arezzo, e da 8 anni Des e David vivono da Agripunk, e hanno praticamente sono riusciti appunto a rompere, a chiudere questo allevamento di tacchine da carne di Amadori, che è stato attivo fino al 2014 e che poi appunto si è riusciti a chiudere, sia proprio con il lavoro che hanno iniziato Des e David, ma anche con una partecipazione popolare ed una pressione importante. Ecco Des, tu che hai lavorato con noi all'interno dell'assemblea rispetto alla sanzione fucsia contro gli allevamenti, perché contro gli allevamenti? Perché parliamo innanzitutto di allevamenti tutti tutti e non facciamo distinzioni tra allevamenti intensivi ed allevamenti estensivi che cosa vuol dire appunto la sanzione fucsia, che cosa vuol dire questa pratica perché appunto è stata questa la scelta di questo 8 marzo.
Ciao, eccomi.
Ciao, allora. Eccoti.
Allora, appunto, come dicevi prima, questa campagna, appunto, questa sanzione fucsia è stata ideata appunto sempre con la collaborazione di Irina per le grafiche. E abbiamo studiato, oltre all'adesivo, appunto, con lo stregu e l'adesivo, abbiamo ideato anche questa cosa del QR code e questi adesivini bellini che appunto magicamente trovano la loro collocazione grazie a chi poi, seguendo le indicazioni, li potrà scaricare ed avere tra le mani. E appunto c'è questo QR code usando la fissa del momento, no, per il QR code, dove inquadrandolo praticamente si viene rimandati direttamente all'articolo che presenta la sanzione fucsia, che è appunto l'unico allevamento buono è quello chiuso, perché appunto perché comunque parliamo di tutti gli allevamenti, perché comunque l'allevamento stesso è un'industria che si fonda e trae profitto dallo sfruttamento e dalla discriminazione di corpi in base alla specie, al genere, alla classe di appartenenza. In questi luoghi questi corpi vengono rinchiusi per fini produttivi e riproduttivi. Sono luoghi dove praticamente questo sistema discriminatorio, patriarcale, autoritario e specista si concretizza. Quindi abbiamo come obiettivo la chiusura di tutti questi luoghi, con la speranza che possano appunto essere convertiti e rigenerati in attività che non prevedano lo sfruttamento di alcuna soggettività, che può essere, come qui ad Agripunk, che è diventato rifugio e spazio sociale, ma possono anche essere convertiti in tantissime altre attività che non prevedano lo sfruttamento animale. La differenza tra l'allevamento intensivo e quello estensivo consiste fondamentalmente nella differenza di stabulazione, cioè nell'intensivo la stabulazione è massiva, con animali detenuti in strutture più o meno grandi di contenimento, mentre estensivo è la stabulazione più o meno massiva, cioè con più o meno numero di animali, però tenuti al pascolo per un certo periodo dell'anno. Poi ci sono anche le piccole aziende agricole e gli allevamenti familiari. Ci sono vari tipi appunto di allevamenti, però tutti quanti rispondono ad una logica e ad una visione antropocentrica e capitalista, in cui l'uomo impone un potere gerarchico e patriarcale su tutte le specie, mercificandole, oggettificandole e privandole della propria esistenza. In più, questo sistema, per come si sviluppa e si autopromuove, alimenta la visione degli animali come oggetti, perché continua ad allontanarli dai nostri sguardi, rendendoli invisibili. E comunque anche quando poi l'animale viene mostrato dalla propaganda dell'allevamento, e comunque è sempre una visione distorta, in cui comunque l'animale viene rappresentato tipo nei verdi pascoli, no? Oppure in compagnia della propria mandria, però comunque sono delle condizioni talmente rare, e comunque anche quando appunto ci sono, nascondono comunque quello che è il vero scopo. Quindi comunque sono animali detenuti, rinchiusi e costretti a dover dare in cambio, in qualche modo, secondo questa storia del patto con l'uomo, dare in cambio appunto il loro corpo, i loro figli, oppure la loro stessa vita proprio. Quindi per questo motivo noi riteniamo che non ci sia differenza tra una tipologia e l'altra di allevamento, perché la forma di discriminazione, di reclusione e di sfruttamento, anche se con metodi diversi, è la medesima.
Des, l'unica, la cosa che ci sentiamo sempre dire, no? Quando parliamo appunto di allevamenti intensivi, estensivi, eccetera, a me è capitato proprio questa settimana durante una manifestazione, parlando con un compagno, dice: vabbè, ma scusami, io capisco, no? Tutto il discorso della carne, eccetera, però le mucche sono là, il latte è là, insomma, si prende e si fa il formaggio, non è che questo determina il fatto che ci sia del dolore. Le mucche, il latte lo producono. Che cosa risponderesti ad una persona che ti dice una cosa di questo tipo?
Allora, purtroppo è ancora una delle cose più frequenti che ci si sente chiedere di continuo. E per fortuna appunto queste mucche riescono a volte a liberarsi dagli allevamenti per poter esprimere con i loro corpi quella che è la realtà, mostrandocela e palesandocela a scanso di dubbi. E fondamentalmente la mucca è come una qualsiasi altra femmina di mammifero che sia, e appunto ha il latte solo quando ha una gravidanza, perché il latte è l'alimento specie specifico poi per il cucciolo, per la prole, no? Come vogliamo chiamarlo. Quindi di fatto non è che le mucche te le guardi, gli fai mucca, latte, no. Per esserci il latte ci deve essere un vitello, come ci deve essere un agnello, ci deve essere un capretto, ci deve essere un asinello e via dicendo. Il latte che la mucca fa, cioè, è per il vitello, cioè è destinato esclusivamente a lui, a lei, perché comunque il latte ha delle caratteristiche appunto specie specifiche. Poi noi possiamo anche raccontarcela e dire vabbè, ma io riesco a berlo lo stesso. Poi di fatto i numerosi casi di intolleranza al lattosio e alla caseina poi parlano da sé, o altre problemi intestinali, uno dice madonna non digerisco il latte, chissà perché, ma forse perché comunque anche il latte della nostra stessa specie abbiamo gli enzimi adatti per digerirlo fino a una certa età, poi basta, poi compiamo, cioè si fa lo svezzamento, come loro gli erbivori, i ruminanti bevono il latte della propria madre, nel frattempo iniziano a mangiare l'altro cibo che poi diventerà il loro alimento principale, completato lo svezzamento che non dura un mese o due mesi, dura due anni e mezzo lo svezzamento di un vitello. Finito quel periodo, semplicemente, anzi, durante quel periodo la lattazione diminuisce, quindi piano piano la quantità di latte nelle mammelle della mucca va a diminuire fino a scomparire e lì avviene lo svezzamento completo. Quindi per esserci il latte ci deve essere una gravidanza. Nelle stalle dove ci sono solo mucche la gravidanza avviene con una fecondazione artificiale fatta da dei veterinari tramite sperma di tori selezionati, che viene prelevato, refrigerato e poi inoculato direttamente nell'utero della mucca. Il vitello quando poi nasce il 90% delle volte viene strappato appunto dalla madre, viene poi ingrassato e va a finire comunque nel mercato della carne. Quindi per quello anche che a volte col discorso dell'essere vegetariani si dice che non basta, perché comunque l'essere vegetariani, il mercato del latte è il preludio al mercato della carne.
Grazie mille Des, grazie anche per questa riflessione appunto che tu facevi. Nessuno mai si chiede che fine fanno quei vitelli, nessuno mai si chiede che desiderio avesse quel corpo di essere fecondato in quel particolare momento, e quindi voglio dire quanto queste pratiche, no, di imposizione anche sia della riproduzione che della gestazione che del parto e quante ripercussioni poi ci siano rispetto alla vita di tutti gli altri animali. Scusami, volevi appunto concludere su questo ragionamento rispetto agli allevamenti, o passiamo la parola a Elisa?
No, no, possiamo passare tranquillamente la parola a Elisa, perché comunque appunto questo processo, per esempio, è uguale in tutti i tipi di allevamento, cioè quello è.
Elisa, allora ti presento, come ho già fatto, ormai, no, ormai sei una voce come Des e come altre persone della redazione di Transfeminonda che si stanno ascoltando molto. Elisa fa parte appunto di Corpi e Terra, originaria di un piccolo paese della montagna toscana, è sarta, una cuoca curiosa, divoratrice di libri, vegana, transfemminista, antispecista e multispecie, è molto, una persona molto, si definisce come una persona molto sensibile e continua evoluzione, oltre a far parte dell'assemblea di Corpi e Terra, come abbiamo già detto, fa parte anche di Non Una di Meno Prato e di un neonato collettivo transfemminista antispecista che nasce a Pistoia, nasce da pochissimo a Pistoia, quindi è in erba, e con il nome collettivo Corpi dal Margine. Mi piace molto tra l'altro questo nome, perché rimanda appunto a tutto questo ragionamento, no, sul margine, sulle visioni dal margine che ci piacciono così tanto, no? Da quando abbiamo tra l'altro avuto il piacere di dialogare con Rachele Borghi e appunto che sta facendo nascere insieme ad alcuno compagno di Pistoia. E ciao Elisa, innanzitutto grazie per essere qui e vuoi proporre appunto anche tu una visione sul perché, no, questa sanzione fucsia contro gli allevamenti. Quali sono i caratteri che ti piacerebbe? Io ho dimenticato una cosa. Scusate, prima di passare, o lo facciamo dopo? Ho dimenticato di dire a Des di lanciare il suo brano musicale prima di passare la parola ad Elisa. No, dai, lo faccio adesso. Elisa, ti spiace? Aspettiamo un attimo e poi riprendiamo la domanda. Scusa, Des, vai con la proposta musicale, così facciamo anche uno stacco prima di passare ad Elisa.
Allora, la canzone che ho scelto è una canzone di Conflict, gruppo inglese anarcho-punk, precursori appunto delle comunità anarco-vegane e quant'altro. Tra l'altro una delle loro più famose canzoni è This Is Alf, che è la canzone che avevamo usato nel pezzo scritto su Smontare la Gabbia. Però invece stavolta ho scelto Mighty Superior, perché secondo me è divina.
Grazie, Des, scusami. Vai, ascoltiamo il brano.
Realization of annihilation, the silence of the tide of blood. Your choice, I must go. invincible as they boil the seas, prepare recruiting armies on the land to protect the state of cowards from the Ruskies, from the dollar. One's investment, one's their enemy. These people, why can't they love? Human feelings don't even matter. I draw what I will rule, building castles and tycoons, and crust out to the furrow, sending rockets to the moon. Making missiles take the palm, nuclear power fire on, raising hell up from the mine to the last human sacrifice. When two fingers were strong, there's a movement that's uprising. And if you think we can take that, you've got one hell of a shot coming. You might just to push too far, you're superior to nothing. The ungovernable force is gonna drag you out of hiding. You think you've got us playing, you make one slip and you'll know it. We're watching every move you make as you're us, forget it. For once we take an inch, you just watch us take tomorrow. Your servants turn their backs and your inner world starts to my superior, you are the rulers, we're the rules. You said the grass is green on the other side. We couldn't see, of course. You represent your people, it's your own can you put first. You better for all countries, your investment to preserve. False invader, Russians, when peace was on before now.
Non potevamo bypassare questo brano musicale dopo l'intervento di Dez, perché ci sta proprio bene, perfettamente. Allora Elisa, ti rifaccio la domanda, riprendiamo un attimo questo ragionamento. Ricordiamo che la puntata è dedicata appunto alla sanzione fucsia contro gli allevamenti. Dez ci ha raccontato appunto la differenza tra gli allevamenti intensivi e estensivi, ma il fatto che comunque appunto resta una sanzione contro tutti gli allevamenti, perché tutti gli allevamenti si fondano sullo stesso principio di gerarchia di specie. Volevamo chiederti, volevamo che tu dicessi quali sono gli altri aspetti che vorresti sottolineare rispetto alla sanzione fucsia. Vai.
Allora, di nuovo ciao a tutti. Inizierei ricollegandomi anche a una cosa che ha detto Dez rispetto al fatto che se ci mettiamo realmente in ascolto di tutti gli altri animali, ci rendiamo conto da sol di come il fatto che lo sfruttamento sia un qualcosa di reale, cioè l'oppressione sia una cosa reale e non sia una cosa di fantasia. E da questo punto di vista c'è una parte del libro di Sarah Colling, Animali in rivolta, è un piccolissimo estratto che parla proprio di questo e che mi è sempre rimasto impresso, che dice: la resistenza animale non è un fenomeno di fantasia, è una risposta reale allo sfruttamento umano di altre creature nel settore agroalimentare, della sperimentazione, dell'abbigliamento, dell'intrattenimento. Ecco, secondo me l'importanza di portare, io devo ammettere che sono arrivata quando la sanzione fucsia, il più del lavoro era già stato fatto, è un lavoro enorme, veramente complesso e anche molto ricco dal punto di vista proprio di quello che è stato trattato. E l'importanza di portare l'attenzione sugli allevamenti, come si è voluto fare tramite la sanzione fucsia, rimanda, fra le altre cose, anche a due argomenti fondamentali. Gli animali appartenenti ad altre specie vengono sfruttati, uccisi e consumati dagli animali umani, perché ritenuti inferiori, privi di gentilità e nati per soddisfare i nostri bisogni di umani in quanto animali da allevamento. Proprio questa frase, animali da allevamento, è sempre ripresa da Sarah Colling in Animali in rivolta, e appunto Sarah Colling afferma che questa è un'espressione, animali da allevamento, dominante, che viene spesso impiegata anche da persone ed organizzazioni che si battono per la difesa degli animali, come se lo scopo intrinseco di questi animali sia di essere sfruttati in un allevamento, proprio quello che prima ci riportava Dez, ed è proprio esattamente l'opposto. Questo è ciò che impariamo fin dalla più piccola, fin dalla più tenera età, e che la nostra società consumistica e capitalista ci rimanda sia attraverso le pubblicità ingannevoli, sia attraverso un'economia che si basa sullo sfruttamento animale in ogni ambito, dall'industria della carne, dell'abbigliamento, dei farmaci, dell'intrattenimento e del lavoro. Utilizzo la parola sfruttamento animale in senso letterale perché all'interno degli allevamenti, soprattutto quelli intensivi per come sono strutturati, lo sfruttamento riguarda tutte le specie considerate sacrificabili, compresa quella umana, nella veste di operatori che lavorano a livelli più bassi della catena di smontaggio, come la definisce Carol J. Adams in Carne da macello. L'altro punto fondamentale è quello su cui il settore e l'industria degli allevamenti puntano primariamente per mettere in atto il dominio e la conseguente oppressione di altre specie, o comunque di tutte quelle soggettività considerate sfruttabili e sacrificabili, appartenenti appunto anche agli animali umani. Il distanziamento di tali luoghi dai centri abitati e la loro dislocazione in spazi isolati, lontani dagli occhi dei consumatori. Tutto questo al fine di mantenere attiva la dissonanza cognitiva, che crea distanza fra l'individuo ucciso e macellato e quella che viene semplicemente definita carne. Questo processo permette di oggettificare gli altri animali privandoli di qualsiasi forma di agentività e riconoscimento della loro soggettività. Sarah Colling scrive sempre in riferimento all'America, perché il libro nello specifico appunto tratta dell'America, ma è un discorso che parla molto anche dell'Europa o comunque di tutte quelle aree che si basano su un'economia capitalista. Anche se il settore dell'allevamento intensivo rappresenta la più grande industria degli animali dell'America del Nord, oltre che del resto del mondo, i suoi dispositivi sono situati ad un'enorme distanza concettuale e materiale dalla maggior parte delle società. Della società, malgrado la centralità che ricoprono in una cultura dove si consumano quantità sempre maggiori di prodotti di origine animali. Prima parlavo della dissonanza cognitiva, che non è altro che una sensazione scaturita da un conflitto fra idee, convinzioni, valori e atteggiamento dell'individuo. In poche parole, consiste nel sostenere due o più pensieri o idee che risultano in contraddizione tra loro, generando disagio o tensione. E su questo punto consiglio la lettura di Leon Festinger, che appunto è stato uno dei primi a scrivere, a trattare sulla dissonanza cognitiva, che appunto ha fatto questo trattato molto interessante, un po' complesso però interessante. Possiamo provare dispiacere e tristezza nel vedere immagini che raccontano di violenze e morte sugli altri animali, ma allo stesso tempo possiamo farlo mentre mangiamo animali senza realizzare coscientemente che quello che abbiamo nel piatto era un essere vivente. Gli allevamenti sono a tutti gli effetti una parte centrale della nostra società, ma vengono continuamente nascosti e celati dietro a veli di bugie e menzogne, e dietro parole come benessere animale, fattorie felici, carne felice. Aprire una crepa nelle pareti degli allevamenti, creare un accesso al nostro sguardo che ci permetta di uscire dall'ottica specista nella quale nasciamo, è fondamentale per renderci consapevoli dell'oppressione che la nostra società agisce sulle altre specie e per darci gli strumenti per lottare e pensare ad un nuovo modo di creare alleanze per la liberazione di tutti i corpi. Per farlo dobbiamo rendere visibile lo sfruttamento animale e la responsabilità che questa oppressione ha su un cambiamento climatico e la crisi ecologica. Per uscire da un'ottica di dominio ed oppressione è fondamentale prima di tutto riconoscerne i meccanismi, resi anche legali da leggi che tutelano lo sfruttamento, la mercificazione e l'uccisione. Queste leggi non vanno modificate, vanno proprio riscritte affinché nessun altro essere vivente debba essere rinchiuso in un allevamento e mercificato e ucciso. Questo è il fine dell'antispecismo, riappropriarsi dell'identità politica che lo caratterizza e lottare per il cambiamento. Sensibilizzare le persone a questa tematica è uno dei passi e con la sanzione Fucsia abbiamo voluto proprio iniziare a fare questo.
Grazie Elisa, mi sembra molto importante appunto richiamare quali sono gli obiettivi e anche ricordare a tutte le persone che ci stanno ascoltando che possono essere parte di questa campagna all'interno del podcast che pubblichiamo come sempre alla fine di ogni puntata. Ci sarà il link per poter accedere al drive da cui si possono scaricare appunto gli adesivi che, come diceva prima Des, noi appunto auspichiamo che magicamente poi si possano ritrovare, no? Nelle varie confezioni di prodotti che stiamo appunto sanzionando, come pure i segnalibri. E quindi chiediamo alle persone che ci stanno ascoltando di farsi parte di questo attivismo, parte di questa campagna, sia rispetto alla diffusione, sia rispetto proprio al fisicamente fare in modo che questi segnalibri e questi adesivi trovino i loro spazi ideali. E, ecco, e dopo il tuo intervento volevo lanciare questo brano musicale, che è l'inno vegano che ho incontrato, che si intitola Silent No More, silenzio non più in silenzio, e che viene presentato tra l'altro proprio come una canzone e musica vegana. Lo ascoltiamo, è di Ryan Phillips, Art from a Vegan Heart, arte da un cuore vegano.
Try to say you don't care, try to say you don't know, try to say it's alright, cause it's just animals. I'm here to open your heart, here to fill up your mind, so that things start to change in this land of the blind. I know it's hard to believe that things really could be, cause it's hidden from sight, so we don't have to see that they're living in hell. Time to raise our voice. How can causing them pain be a personal choice? They don't belong to us. Let this be the final war to bring justice to all. We must be silent no more. Don't try to silence me, because I'm here to stay. Won't let you close your eyes, can't let you turn away, because some things in life are worth fighting for, and I'll fight to the death, it won't happen no more, cause we're living in hell. Time to raise our voice. How can causing them pain be a personal choice? They don't belong to us. Let this be the final war to bring justice to all. We must be silent no more. This ain't about fame, it's about changing this world, cause it can't stay the same, cause it's living in hell. Time to raise our voice. How can causing them pain be a personal choice? Oh, they're living in hell. Time to raise our voice. How can causing them pain be a personal choice? They don't belong to us. Let this be the final. Justice to all, we must be silent no more.
E riprendiamo quindi con la nostra meravigliosa puntata sulla sanzione fucsia. E vogliamo ricordare, come Assemblea Corpi e Terra, che questa non è l'unica pratica, diciamo, antispecista che ecotransfemminista antispecista che abbiamo proposto a partire dall'8 marzo, ma che appunto nella nostra proposta complessa rispetto allo sciopero dei generi e dei consumi erano indicate tutta una serie di pratiche che possono diventare il nostro quotidiano ben oltre l'8 marzo. Ecco, se Desa voglia in questo momento di ricordarci un po' quali erano queste pratiche, magari possiamo anche dividercele un po' tra noi, no? Tra le persone che siamo qui adesso, tra te, Des e Lisa. Se vuoi cominciare tu, Des, sulle pratiche che avevamo proposto.
Poi, eccomi qua. Allora, ovviamente, come hai ricordato, dal link scaricate e stampate i segnalibri e gli adesivi e partecipate alla sanzione fucsia. Primo. Poi, importante, smettiamo di consumare e di usare i corpi degli altri animali, informandoci sulla loro esistenza e su come possiamo smettere di oggettificarli, perché nessuno può essere libero continuando a opprimere qualcun altro. Cambiare visione e avvicinarsi agli altri animali per conoscere le loro emozioni, le loro paure e i loro desideri significa smettere di pensare a loro come nostri subalterni e iniziare a pensarli come compagni, smettendo di crederci superiori a loro, sfruttandoli, e iniziando a concepirci come loro alleati. L'oppressione in tutte le sue forme ha radice comune nel patriarcato e nel pensiero capitalista ed utilitaristico. Ciò che determina lo sfruttamento delle altre specie è paradigma di ogni sfruttamento.
La seconda pratica che abbiamo proposto è quella del sostegno, e Des, a questo punto ci devi anche raccontare a che punto siamo con AgriPunk, e del sostegno ai rifugi per animali resistenti, no? E che è proprio, voglio dire, quello che state facendo voi, che fate voi come AgriPunk, ecco. In che modo possiamo sostenere, che cosa sta succedendo ad AgriPunk e che cosa succede anche negli altri rifugi, no? Quali sono le cose più importanti rispetto alle necessità di sostegno? Perché c'è bisogno di questo sostegno?
Allora, inizio con la specifica. Nulla, praticamente noi abbiamo questo processo per la cessazione del contratto per sfratto. L'udienza doveva essere l'8, invece è stata rinviata al 15. Quindi, per chi volesse, ovviamente dopo l'udienza faremo comunque un post di aggiornamento, però l'assemblea la faremo il martedì 19, perché comunque quel weekend facciamo le giornate aperte con pranzi, visite su prenotazione, quindi c'è la questione processo e sfratto, però le attività del rifugio devono andare avanti e quindi ci si prende comunque il weekend per pensare alle persone che vogliono venire ad attraversare questo spazio. Poi per sostenerci i metodi sono quelli per sostenere anche gli altri rifugi, i metodi sono quelli: partecipare alle iniziative che i rifugi organizzano, partecipare al volontariato, perché comunque spesso tutto il lavoro del rifugio ricade su poche persone, mentre c'è esigenza veramente che questo lavoro, che questo carico fisico e anche emotivo venga anche un po' redistribuito tra le varie attiviste. E ovviamente poi partecipare alle raccolte fondi, di fare donazioni, supportare se hanno appunto merchandise, gadget di autofinanziamento, e diffondere le storie di questi rifugi, parlare dei rifugi, parlarne anche al di fuori della solita cerchia tra delle persone vegane antispeciste, cioè far conoscere questi luoghi, far conoscere chi vive questi luoghi, far conoscere le loro storie, il perché sono usciti dalle loro condizioni di sfruttamento e quali erano le condizioni di sfruttamento e perché bisogna contrastarle, perché non solo sempre più individui possano essere liberati, ma proprio perché venga smantellato quel sistema che poi li rende dei rifugiati, delle rifugiate. Quindi questo è in generale.
Cioè, e tra l'altro noi appunto come Transfemminonda abbiamo dedicato un'intera puntata ai rifugi, perché quello che sottolineavi tu, cioè il discorso che non c'è nessun riconoscimento appunto dei rifugi in quanto tali, no? Per cui sostanzialmente tutto il lavoro è affidato al volontariato delle persone che ci vivono, e questo vuol dire anche, diciamolo, scusa, lo dico io perché non lo dici mai tu, questo vuol dire le persone che ci sono, le persone con cui abbiamo parlato nella puntata di Transfemminonda, che possiamo riascoltare, e appunto che erano di 4 rifugi, no? Antispecisti, sono persone che non si muovono da quei luoghi, perché comunque c'è lavoro da fare, tutto questo in una situazione di assoluto inesistenza di finanziamenti pubblici, di riconoscimento, e quindi tutto è un lavoro di raccolta di fondi, di possibilità di continuare, di relazionarsi anche con il territorio, con le persone che ci sono intorno, che molto spesso non comprendono o non condividono quello che viene fatto. Quindi questo lavoro importantissimo anche, no, degli attraversamenti, delle presenze, per cui
certo. Il discorso è che comunque, per essere realisti e realiste, cioè è auspicabile che ci sia, appunto, come dicevo anche l'altra volta, in primis un riconoscimento dell'animale in quanto essere senziente, individuo, persona, qualsiasi termine vogliamo usare. Perché comunque, allora, il discorso dell'aiuto tramite le istituzioni, è ovvio che fino a quando le istituzioni tuteleranno, dovranno tutelare, finanziare, tamponare i meccanismi e il sistema dell'allevamento, è purtroppo ovvio che non avranno mai nessun interesse a finanziare questo tipo di attività, cioè i rifugi, ma è anche, credo di parlare per parecchie persone, non è nemmeno, cioè, proprio il nostro, la nostra volontà di essere per forza inserite in questo sistema, che è un sistema specista, perché comunque lo sappiamo che ogni volta che concede qualcosa chiede molto di più in cambio. Quindi è ovvio che fino a quando non cambierà proprio la mentalità e il sistema, noi non potremo mai essere dentro a questo stesso sistema. Quindi per quello facciamo molto appello alle persone che già questo sistema cercano e pensano e provano a combatterlo, che le persone sono moltissime, cioè sembriamo quattro gatte, però in verità le persone antispeciste e vegane sono molte, e se tutte le persone supportassero in egual misura le realtà che ci sono, le cose sarebbero molto più agevoli, ecco, diciamo. Non si risolverebbe un problema, perché comunque per il riconoscimento politico dell'animale ce ne vorrà molto, ed è una battaglia che facciamo ogni giorno, ogni volta che ci scontriamo, appunto, con le varie ASL, i vari sistemi e quant'altro. Però sì, cioè, è importante che non solo anche da parte del movimento vegano antispecista, ma proprio anche da parte degli altri movimenti di liberazione ci sia supporto, perché appunto non è solo uno slogan, che finché non ci sarà la liberazione per tutto non ci sarà per nessuno, cioè non è uno slogan, purtroppo è la verità, e non purtroppo, cioè nel senso
Grazie Des, sicuramente. Tra l'altro, una delle altre pratiche che appunto ricordavamo era proprio quella di intessere relazioni e reti, no? con i movimenti nel territorio che attraversiamo, con i movimenti ecologisti, con i movimenti transfemministi, no? per cercare di far vivere nella realtà, no? questa intersezionalità che riusciamo a vedere, no? nel discorso della lotta contro le oppressioni e contro tutte le gerarchie, non contro tutte le gerarchie, perché tutto si fonda su questo, su questo sistema eteropatriarcale, eterocispatriarcale, su questo sistema che determina appunto tutti i vari binarismi e tutte le varie oppressioni a cui siamo abituati. Per cui io direi che possiamo chiudere qui questa nostra puntata. Ci sono moltissime altre pratiche che abbiamo proposto, sempre come Corpi e Terra, che potete trovare appunto nel link nel nostro blog, e vi preghiamo appunto, vi invitiamo insomma a leggere i nostri articoli, perché sono anche come dire, ispirano anche, no? Pratiche di, non so, solo di pensiero, ma anche pratiche di vita quotidiana. Io vorrei ringraziare Elisa e Des per essere stati qui oggi con noi. Ciao, grazie, come sempre.
Ciao, ciao Des.
Ciao, ciao Elisa, ciao a tutti.
E ricordiamo che andiamo con l'ultimo brano musicale di Liliana Felipe, che vi facciamo ascoltare adesso, sempre dal concerto antispecista che ha fatto. Grazie mille, una puntata molto molto forte. Speriamo che chi ci sta ascoltando stampi, segna libri, adesivi e vada a diffondere insieme a noi questa sanzione fucsia contro tutti gli allevamenti.
Entonces, ¿quién ha visto una lechuga traicionando otra lechuga? ¿Quién ha visto una tortuga estirándose una arruga? Una mosca terrorista, una rana paranoica, una vaca armamentista, ¿quién ha visto? Una perra legionaria, una planta hiperactiva, una rata millonaria, un camello desalmado, una araña deprimida, un arbusto acomplejado, una especie tan absurda, ¿quién ha visto? Fallamos, 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 fallamos como especie, como especie, fallamos, fallamos como especie y volveremos a fallar en África, en Europa, en el Asia, en Oceanía, y los americanos la volvimos a cagar. Fallamos como especie, no tenemos remedio, fallamos como especie, nos queremos suicidar, nos gustan los Kentucky's y también el McDonald's, cambiamos el pozole por la sopa Maruchan. Comemos animales, arruinamos el agua y pronto los océanos se van a desbordar. Siguiendo como vamos, con el mundo acabamos y luego encarrerados, ya muertos y enterrados, iremos destruyendo.